Di Daniele Bellasio con Marianna Aprile.
Buongiorno Daniele.
Buongiorno Marianna. 349-238-6666 349-238-6666. Siccome mandano tanti messaggi lo dico subito.
E però fai ginnastica nel frattempo, voi non lo potete vedere, ma la visione di Berlinguer gli ha fatto male, perché adesso quando conduce Daniele Bellasio faccio fa ginnastica con Elio Germano in quel film di Andrea Segre. Allora, 8:36 in questo momento, oggi tanta roba, perché veniamo dalla prima settimana dell'era, della Golden Age dell'era Trump, dopo l'intronazione di lunedì scorso. Ci occuperemo quest'oggi della sponda europea di questa Golden Age, ma non solo, perché insomma di notizie ce ne sono tante. Però se sei d'accordo, caro socio, cominciare dall'embolo della settimana.
Parti dal tuo embolo, va bene.
L'embolo della settimana
è un'arrabbiatura, no? Perché sennò, siccome siamo una radio che si occupa spesso di cose mediche, salutistiche,
ma io non escludo che prima o poi diventi anche una questione medica la mia, perché diciamo l'arrabbiatura di questa settimana porta il nome di Al-Masri. Ne avete sentito parlare ovunque. È un generale libico che è stato arrestato su mandato della Corte Penale Internazionale dell'AIA per crimini di guerra e contro l'umanità. Era a Torino a vedere la Juve a valle di un viaggio in Europa durato una dozzina di giorni. L'abbiamo arrestato, e però neanche il tempo per Nello Scavo e Sergio Scandura, che sono stati bravissimi a scovare questa storia tra le pieghe della giudiziaria, di raccontare questa storia, che Al-Masri era già in Libia, a Tripoli, rimpatriato con un nostro volo di Stato, perfettamente libero, acclamato dalla sua gente come, insomma, come un eroe impunito e impunibile. Ed è scoppiato un disastro, un casino, perché l'opposizione chiede che Meloni riferisca in aula, anche perché Piantedosi, il ministro dell'interno, l'ha fatto, ma insomma le motivazioni della scarcerazione sono state giudicate insufficienti. L'estrema sintesi era pericoloso, l'abbiamo mandato via, insomma non è esattamente una spiegazione. E si chiede a Meloni di intervenire, ma soprattutto oggi Bianconi sul Corriere ricostruisce bene, e la Corte dell'AIA a chiedere spiegazioni all'Italia sul perché questo mandato di cattura sia stato sostanzialmente ignorato. E quindi Daniele, siamo sempre alle solite. La politica in questa fase è molto d'accordo con la magistratura. La scusa ufficiale è stata: vabbè, ma è un cavillo. La magistratura indipendente ha deciso da sola. Questa volta niente decreto per correggere le decisioni della magistratura, quindi.
E questa volta neanche niente opposizione del tuo amico o nemico, nel senso che sono abbastanza d'accordo con te, quindi, però certo, prima o poi un editoriale, diciamo, dove gliene passi una, questa maggioranza, lo facciamo prima o poi, no?
Volentieri, volentieri. Aspetto.
No, anche noi.
Aspetto che ci sia l'occasione.
Vabbè, siccome non posso fare il nemico di questo tuo primo editoriale, io vado da un'altra parte, vado, perché è un'altra delle cose su cui l'opposizione chiede di riferire in Parlamento, e sembra un pochettino un disco rotto, però è la questione delle banche, perché questa settimana, questa settimana, ieri mattina, molto presto, ci siamo svegliati con questa notizia di Monte dei Paschi di Siena, banca risanata dai governi, non dall'attuale, anche dall'attuale, ma insomma da una successione di governi, ha lanciato un'offerta di pubblico scambio per, in sostanza, scalare Mediobanca, e lo ha fatto con una serie di dichiarazioni di esponenti della politica che sembrano far capire che sia un'operazione benedetta quantomeno dalla maggioranza. Per la verità non è che si siano sentiti dall'opposizione strali pazzeschi, però richieste di chiarimento. Che cosa significa questo? In estrema sintesi, per cui mi perdonerete se dovrò semplificare tantissimo.
Calcolate che lo deve spiegare a me, quindi deve essere molto semplice.
No, lo devo spiegare innanzitutto a me stesso. Dunque, in un paese in cui non esistono più grandissime aziende, se non Eni, Leonardo, però insomma, in un paese senza grandi campioni nazionali, ma che fa delle piccole e medie imprese che esportano la sua forza, Generali è forse il gioiello finanziario del paese. Ora, chi controlla Mediobanca, che controlla Generali, arriva indirettamente a controllare Generali. Quindi, chi controlla Monte dei Paschi, se Monte dei Paschi controlla Mediobanca, vuol dire che alla fine controlla Generali. E Generali è il gioiello finanziario, la terza assicurazione europea e un brand noto in tutto il mondo. C'è un progetto di due società importanti, Delfin e Caltagirone, che è anche un editore, l'editore del Messaggero, di costruire un grande campione nazionale della finanza, intanto a partire da Monte dei Paschi Mediobanca, di cui Caltagirone e Delfin sono soci, ma indirettamente anche Generali. Su Generali poi c'è uno scontro all'interno, appunto, della compagine societaria tra queste due importanti società e l'attuale management, che invece vuole crescere più con alleanze europee. Da qui l'alleanza con il colosso della gestione del risparmio, il francese Natixis. Quindi è una operazione, io non ci vedo complotti, la finanza è sempre un po' anche gioco di potere, però io non ci vedo nulla di particolarmente così misterioso, complottardo, anzi tutto sommato sia Draghi sia la Lagarde, i due principali forse banchieri di ambito europeo, hanno sempre spinto verso il consolidamento del settore bancario. Quello che non mi piace...
Ecco, sapevo che sarebbe arrivato.
No, quello che non mi piace è che il risico bancario piace sempre molto ai giornali, piace sempre molto alla politica, e la politica invece non dovrebbe occuparsi delle soluzioni della finanza, perché è il mercato a sapere se è più giusta, che ne so, l'operazione di XY su Mediobanca, oppure l'alternativa manageriale di Mediobanca di restare autonoma da soci forti. Se la politica dice questa operazione no, questa operazione sì, questa ni, questa vediamo, prende delle decisioni che non dipendono dai parametri di mercato, e questo non fa bene all'economia, alla finanza e alla fine anche ai risparmiatori italiani. Certo, in questa occasione era un po' complicato che la politica ne stesse fuori, perché il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è dentro Monte dei Paschi, ma proprio perché dentro, forse è meglio che la politica in questa fase un po' taccia sulle questioni finanziarie. Certo, purtroppo in Italia le banche sono sempre state vissute, c'è stato anche un referendum tanti anni fa per tentare di sciogliere questo groviglio tra politica e finanza, purtroppo non è tanto stato rispettato, e quindi siamo qui. Speriamo che decida il mercato e non la politica. Io dico questo perché mi fido di più del mercato, anche perché il mercato rappresenta tutti, la politica a volte rappresenta una maggioranza. Insomma, hai capito?
Tra l'altro è un problema che si era posto anche con l'altro spiegone che mi avevi fatto su questa roba, cioè su questa roba sono le banche, senti che gergo tecnico,
sì?
E la questione tra Commerzbank e Unicredit, no? Anche lì la politica si era...
Eh sì, appunto, è quello che dicevo
infilata.
Prima, se la politica dice questa non ci piace tanto perché è paneuropea, quest'altra ci piace di più perché è italiana e del territorio a cui afferisce il mio elettorato, quest'altra pur essendo italiana, ah no, però afferisce all'elettorato degli altri e quindi mi piace di me. Insomma, tutte queste sono scelte francamente che indeboliscono gli operatori sani della finanza e dell'economia italiana, e quindi meglio di no. Però di questo è anche, perché questa è stata anche la settimana di Davos, dei dazi, delle, insomma
la settimana in cui io dei giornali capisco pochissimo.
Non è vero,
diciamo,
c'era
non
tantissima
è
cronaca
la mia
al Masni ti ha dato grandissime soddisfazioni, e poi quando quando non c'è niente sui giornali che ti interessa, una bella puntata del passato di un giorno in pretura e siamo a posto, no?
Svegliamo gli altarini. Sì, ci ho passato la notte su un vecchio caso di un giorno in
più. Non posso fare la battuta che ho fatto via WhatsApp.
No, ecco.
Traffico.
Amici e nemici. Già preparato con lucidità, ogni dettaglio curerò, il piano perfetto che ci salverà, non c'è uno sbaglio che farò. Non si può perdere concentrazione, perché un errore ti condannerà, ti basta un attimo di confusione, che il tuo lavoro compromette.
Banca dei Decibel, la voce è quella di Enrico Ruggeri, scelto da Jacopo De Franchi, immagino per due motivi. Il primo, l'argomento, uno degli argomenti della settimana, cioè questa offerta pubblica di scambio di MPS su Mediobanca. Il secondo è che grazie a Maria Dragani sta lavorando al programma di Enrico Ruggeri, e quindi
grande,
questo è il nostro modo per fargli in bocca al lupo. Allora, dicevamo la banca, un po' Blues Brothers, la banca, e ne stavamo parlando, Daniele Bellasio stava cercando di farmi capire l'entità di questa notizia, qualcosa ci ho capito, ma abbiamo deciso di farci aiutare da Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, oltre che ex senatore, ex commissario per la Spending Review e molto altro. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi.
Eccoci, allora ci dai intanto un voto su questa operazione, già che insomma per iniziare questa disamina?
Ma il voto lo darà il mercato, perché insomma, tra l'altro io sono completamente d'accordo con quello che avete detto poco fa, questa è un'operazione di mercato, vediamo come reagirà il mercato. Credo che in generale sia necessario, l'hanno detto in tanti, che le nostre imprese finanziarie, nostre anche europee, non soltanto italiane, raggiungono una maggiore dimensione, e quindi questa è una cosa che va in quella direzione. Non sembra niente di particolare. Sì, c'è il fatto che Monte dei Paschi in parte è proprietà pubblica, secondo me il restante 11% della proprietà del Monte dei Paschi, che è in mano al Ministero dell'Economia, dovrebbe essere venduto, perché non vedo perché il Ministero dovrebbe fare il banchiere. Però a parte questo, è un'operazione di mercato, non c'è niente di strano.
Professor Cottarelli, sì, peraltro Giorgetti, il ministro dell'economia, ha appunto detto che lo Stato non deve fare il banchiere, quindi prima o poi uscirà. Sì. Nello stesso tempo ha un po' fatto capire che per il governo questa operazione è positiva. Però noi vorremmo sfruttare la sua esperienza anche a livello di economia globale per chiederle che impressione le ha fatto la settimana di Davos, nel senso che qui c'è un grande tema, soprattutto per quanto riguarda l'Europa, sullo stato di salute dell'economia tedesca, ma in generale sul fatto se il 2025 sarà un anno di crescita oppure no. Lei che idea si è fatto dalle discussioni di Davos e dalla paura di Trump, dei dazi? Dobbiamo essere pessimisti o ottimisti?
Ma io non la vedo molto bene, nel senso che il problema principale dell'Europa continua a essere la sua divisione in un mondo che è sempre più globalizzato, superpotenza americana, superpotenza cinese, e noi siamo 27 paesi che non riescono a stare insieme. Sono stato colpito da quello che ha detto la Callas un paio di giorni fa, che ha detto: noi non abbiamo bisogno di un esercito europeo, abbiamo bisogno di 27 eserciti ben coordinati. Cioè, la frase di per sé mi sembra, coordinare 27 eserciti è leggermente più complicato che avere un unico esercito europeo. Sembra un po' la storia della Volpe in Uva. Siccome non riusciamo a raggiungere il risultato che sarebbe quello più logico, fin dagli anni 50 ci si era pensato di avere un esercito comune europeo, diciamo che la soluzione migliore è coordinare 27 eserciti. E lo stesso vale per tanti campi dell'economia. Avete parlato prima della dimensione delle imprese europee, avete citato Leonardo per esempio. Leonardo è la più grande impresa della difesa che abbiamo in Europa, ha in termini di fatturato un quinto del fatturato della Lockheed Martin, che è la più grande impresa della difesa americana, un quinto. Di fronte a questi squilibri poi è chiaro che l'America riesce a fare certe cose che noi non riusciamo a fare.
Ecco, una delle ragioni per cui non riusciamo a farle, probabilmente, così come appunto non è stato possibile in questi decenni per ragionare su un esercito, una difesa comune europea, è che, sovranisti o no, ciascuno guarda, diciamo, gli affari di casa propria. I giornali di oggi raccontano in modo speranzoso e con un certo entusiasmo, agganciandosi a una frase di Donald Trump, Meloni mi piace, raccontano che i dazi minacciati, anzi promessi da Donald Trump nei confronti delle merci europee, potrebbero in qualche misura graziare e risparmiare l'Italia. Che se questa cosa, diciamo, avvenisse, diciamo, probabilmente per le aziende italiane sarebbe un bene, ma che peso avrebbe sul nostro rapporto con l'Europa e in generale su quel tentativo dell'Europa di fare fronte comune nei confronti delle minacce esterne?
Beh, quello che Trump sta facendo è quello che avevamo inventato noi, divide e tempera, antichi romani lo sapevano, divide e tempera è quello che serve per aumentare il proprio controllo del mondo. Gli Stati Uniti stanno cercando appunto di dividere, e credo ci stanno riuscendo benissimo, di dividere gli europei andando a prenderci uno per uno. E poi noi siamo quelli fortunati per cui abbiamo un rapporto privilegiato, vedremo se Meloni riuscirà a confermarlo, con Trump. Questo ci può far piacere nell'immediato, però rimane il fatto che noi continuando a negoziare uno per uno con gli Stati Uniti, nel lungo periodo ci indeboliamo.
Professor Cottarelli, mi ha colpito questa settimana della notizia del progetto Stargate annunciato da Donald Trump, il fatto che gli investimenti sui data center per l'intelligenza artificiale ammonterebbero a circa 500 miliardi, annunciato Donald Trump, che è più o meno la stessa cifra che il rapporto Draghi aveva richiesto come necessaria ogni anno per favorire le due transizioni europee, quella ecologica e digitale. Oggi il rapporto Draghi è ricitato in un articolo sul Corriere della Sera di Angelo Panebianco. Ecco, ma l'Europa riesce, partendo da quel progetto per la competitività, a trovare delle linee comuni di rafforzamento, secondo lei, oppure ci sono i segnali negativi in questo senso?
No, rimane il fatto che il rapporto Draghi è stato presentato, la Commissione europea ha presentato un elenco di punti che devono essere realizzati, ma tutti questi punti fondamentalmente richiedono che ci si muova insieme con le risorse adeguate. Il bilancio dell'Unione europea ha una dimensione minuscola rispetto a quello di qualunque Stato federale, compreso gli Stati Uniti, è circa un ventesimo, un venticinquesimo di quello che si trova per esempio negli Stati Uniti o in Canada, in stati federali che sono relativamente comunque abbastanza decentrati. E di fronte a questa mancanza di risorse, niente, la questione è che o si cambia questo oppure sarà difficile competere con gli Stati Uniti, che sia progetti tipo Stargate, che sia quello dell'esercito della difesa comune e così via.
Abbiamo iniziato questa conversazione col professor Cottarelli parlando delle manovre per creare un terzo polo bancario in Italia, e l'assist è troppo ghiotto per non chiedere al professor Cottarelli invece cosa pensa delle manovre politiche che si stanno facendo in quell'area di centro in cui secondo alcuni bisogna andare per riuscire anche a convincere chi non vota più, ma a costruire sostanzialmente una maggioranza alternativa. E che giudizio ne dà? Anche lei è dell'idea che si vinca da quelle parti?
Oddio, che si vinca non lo so, che ci debba essere un'area di centro liberal democratica più unita ne sono convinto, anche qui è una questione di divisioni che ci sono nell'area liberal democratica da più di un secolo, perché basta vedere quello che gli storici ci dicono su quello che è accaduto un secolo fa. Renzo De Felice, nella sua biografia di Mussolini, dice chiaramente che le elezioni del 1924, che sono state le ultime elezioni in cui l'opposizione poteva ancora fare qualcosa, furono decise dalla divisione dall'area liberal-democratica. Ed è questa divisione è rimasta poi anche nella Prima Repubblica, che c'era il Partito Repubblicano, il Partito Liberale, i Radicali, i Socialdemocratici e così via. E questa è la situazione attuale. Se non si supera questo, l'area continuerà a rimanere debole. Io poi più o meno sono un liberal democratico, mi piacerebbe poter votare per un'area in cui magari si riesce a vincere qualcosa una volta ogni tanto.
Grande il professor Cottarelli, ti ha convinto Marianna? Se te lo dice il professor Cottarelli è un po' più forte che se te lo dico io, no?
Ma non dovete convincere me, dovete convincere il 51% del professor che non va a votare.
Il 51%, a un'area liberale basta meno, poi noi influenziamo gli altri.
Ci si accontenta.
Grazie professor Cottarelli, torni a trovarci.
Davvero.
Noi adesso abbiamo una pausa perché c'è il grande GR24.
Amici e nemici.
Bentornati amici e nemici, 3492386666, 3492386666. Abbiamo rimesso questa canzone di Bruce Springsteen, Terra di Speranza e di Sogni, perché come avete anche sentito dal bel servizio di Valentina Furlanetto, c'è un'immagine che la Casa Bianca ha postato che fa molto discutere di, non so come definire, profughi,
anche i giornali di destra oggi li chiamano deportati.
Ecco, e c'è delle catene, credo, non è chiarissimo, che salgono su questo aereo perché Trump ha detto: l'avevo promesso, lo sto facendo. Quindi sarebbero iniziati i voli del rimpatrio di migranti illegali dagli Stati Uniti verso il Messico e altri paesi sudamericani. Voi dovete sapere che sul tema dell'immigrazione, nelle nostre riunioni, io e Marianna Aprile parliamo da tante settimane, perché ovviamente ogni settimana c'è una notizia legata a i migranti. E molto spesso io le chiedo e le dico: ma sì, ho capito, la ricetta securitaria forse non funziona e sicuramente non piace a una parte del mondo, però non si vedono altre ricette alternative. E tu cosa mi rispondi?
Io di solito rispondo una serie di cose. Una di queste è che in una
quelle senza insulti dico
no. No, mai. Che in una delle interviste che in questi anni mi è capitato di fargli, mi aveva molto colpito l'approccio auspicato dal nostro prossimo ospite già quando era sindaco di Bergamo, credo ancora di più ora che è europarlamentare del Partito Democratico. Benvenuto a Giorgio Gori.
Buongiorno a voi.
Allora, Gori, insomma, che cosa sbagliamo nel nostro approccio all'immigrazione? Cosa dovremmo fare per non arrivare a vedere in Italia quelle foto lì, ecco? Anche se, insomma, in qualche modo già ci siamo arrivati con le navi.
Ma quelle foto lì sono un'esibizione di brutalità, come scrive questa mattina Paolo Giordano sul Corriere della Sera, che interroga la nostra relazione con gli Stati Uniti d'America, il nostro essere parte di un'alleanza, il nostro essere in teoria dalla parte delle democrazie liberali, perché un'immagine di quel tipo dà conto invece di un atteggiamento molto efferato nei confronti di queste persone incatenate o comunque messe nella condizione di non avere le mani libere per salire su un aereo ed essere deportate. Sicuramente c'è da parte di Trump anche il desiderio di far vedere che lui fa quello che dice. Non credo che potrà mai rimpatriare milioni di persone in questo modo, ma certamente è una cosa che colpisce l'immaginario. Tornando alla domanda, io credo che sull'immigrazione noi possiamo avere un atteggiamento diverso, che non significa però girarsi dall'altra parte, come io penso che purtroppo abbiamo fatto in questi anni. Per chiarezza nei confronti di chi ci ascolta, io sono molto contrario a opzioni come quella del hub inaugurato dalla nostra Presidente del Consiglio in Albania. Penso che sia una cosa inutile, che non serve, che non risolve in alcun modo il problema dei rimpatri e che comporta un inutile spreco di soldi. Ma certamente il problema della immigrazione illegale io credo debba essere affrontato anche da chi non la pensa come Giorgio Meloni, perché un conto è l'immigrazione legale, di cui il nostro paese ha enorme bisogno, perché abbiamo una condizione di declino demografico e di riduzione della forza lavoro che ci impone di aprire le porte a lavoratori e giovani che ci aiutino invece a tenere un po' in equilibrio il sistema e a garantire la sostenibilità del welfare che ci siamo faticosamente costruiti negli scorsi decenni. Altro è invece essere così aperti all'immigrazione di chiunque, le mafie del Nord Africa decidano di far entrare nel nostro paese. E quindi io credo che noi possiamo mantenere dei principi di umanità senza però diventare così aperti a qualunque tipo di penetrazione del nostro territorio.
Ma il questi principi di umanità per recuperarli bisogna passare anche per una revisione dei nostri accordi con la Libia, perché è stato un altro tema di questa settimana, no? Con il rilascio e il rimpatrio di Al-Masri è venuto, come dire, allo scoperto, neanche ce ne fosse bisogno, che in qualche modo questa delega in bianco che facciamo a dispetto appunto dell'umanità e del rispetto dei diritti umani per fermare le partenze ha anche dei costi non solo economici ma di sovranità, lo possiamo dire, cioè, insomma, quello che è stato fatto in qualche
assolutamente
misura.
Assolutamente, devo dire che questo del rapporto con i paesi di origine o di transito, perché la Libia è principalmente un paese di transito così come la Tunisia, è forse il nodo più delicato, perché è chiaro che quello è uno dei modi per frenare l'immigrazione clandestina. I termini della relazione con questi paesi però non possono essere appunto carta bianca, fate quel che volete, usate qualunque violenza nei confronti di queste persone. Ci sono per esempio report recenti di violenze ai danni dei migranti da parte del regime tunisino che hanno uguale gravità a mio giudizio. In realtà il modo in cui l'allora ministro degli interni Marco Minniti aveva approcciato alla questione proprio con la Libia nel 2017 era un po' diversa. Va detto che il quadro politico in Libia era diverso nel 2017, ma allora, se ricordate, nel patto c'era la possibilità che le organizzazioni internazionali come UNHCR potessero fare ispezioni nei luoghi, nei campi di raccolta dei profughi, c'era tutto un progetto sui rimpatri volontari assistiti, forse non la perfezione neanche allora, ma certamente una situazione molto diversa da quella che abbiamo sotto gli occhi. Del resto io ritengo che appunto non è pensabile immaginare di affrontare il problema dell'immigrazione illegale senza un rapporto con questi paesi. È chiaro che va impostato in una direzione diversa da quella che abbiamo sotto gli occhi,
magari con maggiori garanzie anche per chi è lì. Noi abbiamo una brevissima pausa per il traffico, ma l'onorevole Gori resta con noi, ci troviamo tra pochissimo.
Amici e nemici.
A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene. Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre iene. Gli amici ormai si sposano alla mia età e io mi incazzo se non indovino all'eredità. Forse dovrei partire e andarmene via di qua e cambiare la mia vita in toto, tipo andando in Africa. Ma questa sera
Bergamo Pride, i pinguini tattici nucleari di Ringo Starr, perché abbiamo con noi l'europarlamentare del Partito Democratico Giorgio Gori, che come tutti sanno è stato amatissimo sindaco di Bergamo. Onorevole Gori, io vorrei chiederle, sì, sono molto curioso di sapere che cosa ne pensa di Elon Musk, perché vorrei convincere Marianna Aprile del fatto che liquidarlo come un matto fascistoide che fa il saluto romano, che poi era tutto tranne che un saluto romano,
e
secondo
chi
me
è che lo liquida così?
È un po', tu lo liquidi così. Qualche settimana fa c'era un articolo su Domani di Walter City bellissimo, che parlando di Musk diceva: la sinistra ha lasciato l'idea del futuro e del progresso alla destra, e secondo me l'atteggiamento nei confronti di Musk tradisce questa, come dire, debolezza. Lei che cosa ne pensa, onorevole Gori?
Penso che abbiate ragione tutte e due, non tanto per il gesto di Musk, che francamente è la cosa che mi interessa di meno, quanto perché, questo a sostegno della tesi di Marianna, l'atteggiamento politico di Elon Musk, penso al così dichiarato sostegno nei confronti di tutti i movimenti di ultradestra europei nel mondo, è un atteggiamento fascistoide, a mio giudizio, perché questi sono movimenti fascistoide, penso a AfD in Germania, per esempio.
Oh, grazie.
Dall'altra parte è anche vero che Elon Musk è uno straordinario rappresentante di una imprenditoria capace di immaginare il futuro e di realizzarlo, perché ciò che ha fatto sulle auto elettriche, ma così sui satelliti, è veramente straordinario. Noi oggi stiamo ragionando in Europa sulla realizzazione di una costellazione di satelliti che dovrebbero servire a queste comunicazioni satellitari di bassa orbita, che quando sarà finito nel 2025-26 conterà 290 satelliti. Elon Musk da solo ne metterà in onda in orbita a quell'epoca 70.000, quindi stiamo parlando di una dimensione incommensurabile. E in generale, al di là della singola persona, noi stiamo davvero perdendo il treno. Avete visto l'investimento deciso da un gruppo di imprenditori americani insieme all'amministrazione, 500 miliardi per l'intelligenza artificiale. L'Unione Europea su quel capitolo di spesa ha 1 miliardo. Ora, non è soltanto la sinistra, è l'Europa, ahimè, che ha perso il treno, che lo sta perdendo sulla costruzione del futuro.
Io nel rimandare gli ascoltatori all'ascolto, perdonate il bisticcio, di Elon, che è il podcast di Angelica Migliorisi e Luca Salvioli del Sole 24 Ore, che racconta molto bene tutti gli aspetti, quelli insomma più controversi e quelli più visionari di Elon Musk. Mi aggancio all'ultima parte della risposta di Giorgio Gori, perché appunto l'Europa, interroghiamoci su cosa succede su questa sponda della Golden Age trampiana, e lo facciamo magari con lei a partire da un punto preciso, e cioè il ruolo che l'Italia può giocare, perché è ormai evidente, non solo per la presenza all'insediamento, ma in generale per come sono andate le ultime settimane, che Giorgia Meloni aspiri a un ruolo di tramite tra l'Europa e l'America trampiana. Le chiedo se questo tramite ha più la forma di un ponte o di un ariete.
Dipende da Giorgio Meloni cosa vorrà fare. In politica anche i rapporti umani, anche le simpatie personali possono avere un valore, possono essere propizie, consentire di costruire cose buone per tutti. Quindi se questa sintonia che sembra esserci tra Giorgio Meloni e Donald Trump esiste, allora io credo che vada utilizzata a favore dell'intera Europa. Io penso che questo sia un po' il discrimine. Se l'Italia avrà l'illusione di poter negoziare per sé per un vantaggio relativo, dazi più bassi rispetto a quelli degli altri paesi, il risultato sarà quello di essere funzionali all'intenzione di Trump di indebolire l'Unione Europea, che come sapete lui tende a persino a non riconoscere come istituzione. E se viceversa la Meloni metterà la sua relazione a vantaggio, a favore dell'Unione Europea, allora ovviamente la cosa sarà oltremodo positiva e le dovrà essere riconosciuto.
Onorevole Gori, prima di portarla magari a chiederle qualcosa sulle manovre politiche italiane, io sono molto appassionato del centro, Mariana lo sa, prima volevo chiederle una cosa ancora sull'economia europea. Noi abbiamo aperto questa puntata di Amici Nemici parlando della necessità che si creino dei campioni più che nazionali, almeno appunto europei. È di queste ore la notizia che il presidente di ProSieben, Andreas Wyle, lascerà alla fine del suo incarico a maggio. Come sappiamo, ProSieben è all'interno di un progetto che vede coinvolta la più grande azienda televisiva privata italiana, cioè Mediaset, in uno sviluppo di crescita appunto verso l'Europa, verso la creazione di un campione europeo. Ecco, io vorrei sapere che cosa ne pensa, cioè davvero finalmente con grandi difficoltà stiamo vedendo la nascita di imprese che finalmente, come noi cittadini, almeno la maggior parte si dice in Italia, si sentano europee.
Io spero che sia così, spero che sia possibile costruire un campione impresa televisiva europea in grado di avere una dimensione, una taglia, una capacità di investimento, una capacità di produzione di contenuti confrontabile con quella delle grandi piattaforme. Ma vi voglio far sottolineare proprio la differenza, nel senso che questa idea di Mediaset, che già come sapete ha un'importante presenza in Spagna, che in passato ne ebbe una importante in Francia, poi non è andata bene, e adesso ha messo un piede in Germania in ProSieben con l'idea appunto di costruire un disegno europeo, sia faticoso, sia ostacolato da norme antitrust, debba procedere passo per passo molto, con grande difficoltà, e invece Netflix, per fare un nome, ma vale anche per altri soggetti, con grande facilità apre un ufficio qua, un ufficio là e diffonde il proprio segnale in tutta Europa. Siccome stiamo parlando di una, ovviamente la matrice industriale è diversa, Mediaset viene diciamo da una sorta di old economy televisiva, mentre queste nuove piattaforme, questi over the top, sono la contemporaneità, ma alla fine la competizione sul tempo degli spettatori e sulla loro attenzione è la possibilità di raccogliere o fatturati pubblicitari o di abbonamento dalla stessa base di clienti. È una competizione molto diseguale e io credo che questo sia uno degli esempi che ci dovrebbe far ragionare su come l'Unione Europea ha interpretato in modo restrittivo, a vantaggio dei consumatori, va detto, cioè con l'idea di creare condizioni di competizione che rendessero qualunque prodotto più conveniente per i consumatori, ma in modo restrittivo rispetto alla scala globale, cioè mentre nascevano soggetti globali come le compagnie tecnologiche di cui in questi giorni parliamo tanto, americane basate nella Silicon Valley, l'Europa impediva alle proprie imprese di guadagnare una una taglia, una dimensione anche soltanto continentale. Il risultato è che siamo rimasti nani rispetto a quei giganti, e quindi io spero che questa nuova legislatura, senza perdere di vista l'interesse dei consumatori, consideri la necessità che la competizione non sia fatta nel cortile di casa, ma sia fatta appunto com'è di fatto alla scala globale.
Ecco, non l'ho detto prima, ma ovviamente è molto interessante l'opinione di Giorgio Gori su questo tema, perché è stato un importante dirigente del mondo di Mediaset, è un grande imprenditore della comunicazione e della televisione. Ma finalmente le posso chiedere del centro. Allora,
no.
Lei
no, sì. Tempo.
No, lei ci deve dire qualcosa, perché è stato più volte interpretato come uno dei tanti, va detto, possibili federatori di un'area liberal democratica. Prodi, che è tornato in campo, dice no, ma che? Tutti dicono no, ma che? Ruffini dice no, ma che? Tutti quindi questo centro liberal democratico, no, ma che?
Non te lo fanno, Daniele.
No, ma non che? Non è che lo devono fare a me, lo devono fare in tutta Europa, ci sono forze di quel tipo. Vabbè, comunque mi taccio, mi dica.
No, vabbè, insomma, io ho dedicato gli ultimi anni del mio impegno politico in parallelo a quello amministrativo di sindaco e oggi all'impegno in Europa, al tentativo di rafforzare un'area riformista del Partito Democratico, di cui sono un tesserato. E quindi per me questa rimane l'opzione principale, poi può nascere un movimento di centro, moderato, riformista, chiamatelo come volete, ma la cosa fondamentale per me è che il principale partito della coalizione, della auspicabile coalizione, perché di fatto non c'è ancora, che si contrapporrà alle prossime elezioni al centrodestra, sia un baricentro di natura riformista. Quindi è questa la partita, perché se neanche nasce un piccolo movimento alla destra del Partito Democratico, ma il Partito Democratico resta un partito di sinistra, punto, anche più forte che in passato, perché questo va osservato, cioè che negli ultimi anni certamente si è rafforzato, ma la sua natura oggi è, secondo me, quella di un partito di sinistra, non più di un partito di centro-sinistra come invece è stato, e questo lo rende meno competitivo per il governo del paese, nei contenuti, nelle proposte, nell'attenzione, quindi nella fiducia che riesce a suscitare.
E tra l'altro all'interno del Partito Democratico, intorno al Partito Democratico, nelle scorse settimane, con i convegni dei cattolici e dei riformisti da Milano e Orvieto, si è innescato anche un dibattito che ha fatto storcere il naso a qualcuno. Le sembrano gli epifenomeni di un confronto interno fisiologico, o c'è qualcosa che bolle in pentola, simile a tante che abbiamo visto bollire in pentola?
Il commento di Romano Prodi, che ha detto finalmente, cioè era tempo che noi cominciassimo a discutere. Io ero ad Orvieto in particolare, perché poi vado spesso, insomma sono andato tante volte a queste assemblee annuali di Libertà Uguale, non è una novità per me, che è un'associazione che appunto che storicamente da 25 anni tiene alta la bandiera del socialismo liberale, e il tema della discussione era quale idee per una sinistra di governo. Quindi l'idea è come facciamo noi davvero a contendere il governo del paese a Giorgia Meloni,
quindi a rafforzarlo il PD,
facendo le scelte giuste, stiamo dicendo le cose giuste, o magari ce ne sono alcune che stiamo regalando alla destra. Per esempio, nell'intervento conclusivo di Paolo Gentiloni, lo avete riportato forse anche voi, si è molto sottolineato la necessità di mettere due temi, ne ha citati due ma potevano essere molto di più, come i salari, il reddito del ceto medio e il tema della sicurezza al centro dell'agenda del Partito Democratico, perché questi non possono essere temi trascurati. La sicurezza, ha detto Paolo, ma io condivido, insomma l'ha scritto anche Walter Veltroni, non è un tema di destra, è un tema che interessa i cittadini, soprattutto quelli più fragili, che sono quelli che interessa a noi rappresentare, e di conseguenza non può che essere un tema sinistra e del Partito Democratico in particolare.
Però ho letto un articolo di Daniela Perreziosi sul Domani che dice che Romano Prodi e Elly Schlein non vanno più d'accordo, c'è stata una insomma, non andare d'accordo con il fondatore di quell'area non è facile.
Bisognerebbe chiederlo a loro, non lo so davvero.
Marianna, tu lo sai?
No, io non lo so, non sanno risponde, sono in quella quota del sondaggio, sì. Però cioè, siccome c'è
scommetto che adesso
secondo
manderà il super spot, come fa?
No, volevo usare i pochi secondi che ci sono ancora per chiedere a Giorgio Gori, siccome ieri ha fatto molto discutere un'intervista che Dario Franceschini ha rilasciato a Repubblica, in cui sostanzialmente
bella l'officina, diceva, stupenda l'officina,
molto bella, all'Esquilino,
maoista,
la, no, mi sembra eccessivo, però la,
è stato detto che ha una strategia, una mozione maoista di Franceschini, e non so chi l'ha scritto oggi, il manifesto proprio,
non lo so. Comunque il tema del centrale dell'intervista era il Partito Democratico, in generale i partiti che ambiscono a costruire un'alternativa a quella di governo del centrodestra, devono intanto, diciamo, andare da soli, consolidare una propria identità, e poi, diciamo, a elezioni finite, quando ci saranno, si faranno i conti, si faranno i programmi. Che è un po', diciamo, una posizione un po' distante dal tentativo strenuo.
La racconterei un po' diversa, se posso.
Prego.
Cioè, la racconterei così. L'intervista di Franceschini, che peraltro era una bellissima intervista, e che ha lasciato il segno, come sempre fa Franceschini quando raramente concede un'intervista, diceva sostanzialmente: marciare divisi per colpire uniti, era anche forse nel titolo, ovvero sì, non serve, o forse non siamo in grado di comporre un'alleanza organica intorno ad un programma. Quindi, siccome la legge è fatta di una quota proporzionale che vale i due terzi di una quota maggioritaria, facciamo che ognuno va per conto suo, di fatto, senza bisogno di condividere un programma comune, eccetera, salvo fare un accordo di desistenza sulla quota maggioritaria. Cioè, ci mettiamo d'accordo che nei collegi uninominali quale rappresentante va in nome di tutta la pseudo coalizione. Una volta che abbiamo vinto, allora ci metteremo al lavoro sulle cose da fare. Ora, a me sembra una soluzione non praticabile, lo dico con molto rispetto di Franceschini, di cui ho grande stima. Cioè, io non credo che, avendo di fronte una destra che, al di là delle sue differenze tra i partiti che la compongono, è vista dai cittadini come una cosa unita, e si rappresenterà sicuramente come una coalizione unita, perché così è al governo, così è nelle regioni, così è.
E dal 94 comuni, sostanzialmente, sono cambiati i protagonisti.
L'idea di andare ognuno per conto suo, magari uno contro l'altro, addirittura su temi importanti, cosa diremo sull'Ucraina, cosa diremo sulle politiche economiche, possa questo essere propizio, possa portarci ad un risultato positivo, secondo me non si capisce come possa avvenire, ma soprattutto io credo che non saremmo in grado di governare a quel punto, di fare ciò per cui la politica serve. Cioè, la politica non si fa per vincere le elezioni, si vincono le elezioni per governare il paese e fare delle cose buone. Se queste cose buone non siamo in grado di condividerle, io credo che difficilmente i cittadini ci daranno.
È difficile senza un piano. Grazie a Giorgio Gori, europarlamentare del Partito Democratico. Buona giornata.
Arrivederci.
E adesso c'è il traffico.
Amici e nemici.
La scenografia dei tuoi appartamenti, buia sacrestia della teatralità, la diplomazia, la biancheria dei miei chiarimenti, solita amnesia della tranquillità, la didascalia dei tuoi atteggiamenti, sacra liturgia della formalità, l'autobiografia, enciclopedia dei miei mutamenti, tormenti, meteorologia della scontrosità e della codardia.
Caro Jacopo De Franchi, adesso lo spiego perché abbiamo messo Bolero di Baglioni, ma prima fammi togliere questa piccola soddisfazione. Ha sbagliato una cosa Marianna, no. Aprile finalmente ha sbagliato una cosa, ce l'abbiamo anche noi il super spot, mica solo in onda.
Quindi non c'è, la notizia è che non c'è traffico, C'è no. qualche problema sui treni oggi? Perché c'è sciopero, però non c'è il traffico. Non c'è dal traffico.
No, non era il traffico, va bene. Era il super spot. Allora, dunque, noi adesso vogliamo parlare di televisione, non solo di televisione, di regia vogliamo parlare, però di regia di Carmelo Lauricella, per esempio, che però è una regia. Dopo chiediamo anche questa differenza. Però no, tutto nasce dal fatto che questa settimana, appunto, Marianna Aprile doveva andare in una nota trasmissione di una nota rete televisiva che non nominiamo per non aiutare.
Un a caso.
E parlava della seduta, che è molto complicata in questa trasmissione perché, non lo so, è scomoda la sedia?
Ma no, in realtà la seduta è un problema in tutte le trasmissioni. Sono poche le trasmissioni in cui si sta comodi. Non so se è una cosa studiata.
Il divano però, di Raffaella Carrà, di Rispoli.
Ma il divano è scomodo perché anche, approfondi, anche ti infossi. Infatti, che ne so, quando vai da Tiziana Panella a Tagadà, che ha quel bel divano rosso, è bello da vedere, ma starci seduta, io perlomeno ci sto scomodissima perché sono nana, sono bassina.
Ma no, non esagerare.
E quindi non mi trovo bene con la distanza da terra.
Poi c'è la poltrona di Fazio. Lo sgabello di Alba Parietti. Com'è lo sgabello di Alba Parietti?
Lo sgabello di Alba Parietti era un elemento dell'identità televisiva di Alba
culturale
Parietti,
del paese anche.
Assolutamente, è diventato una sorta di icona. Però poi quando mi è capitato in passato di vedere live il divano di Serena Dandini di Parla con me,
è un po' più icona del tuo mondo, certo, capisco. Del tuo mondo, di quel mondo lì romano,
un'istituzione.
Un po'. Sì. Allora, noi partiamo da questo spunto un po' lieve, ma poi vogliamo davvero parlare della regia della musica, soprattutto perché sta arrivando Sanremo, e ne parliamo appunto con un regista che ha fatto diversi Sanremo, è considerato un po' il regista della musica, e ci facciamo anche spiegare che cosa significa. Però con Duccio Forzano, che salutiamo al telefono, vogliamo innanzitutto partire dalla seduta. Quanto conta nella regia di una trasmissione televisiva la seduta dell'ospite?
La seduta è aperta.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Grazie per l'invito. Siete molto divertenti con questa storia della seduta. In realtà la seduta purtroppo non c'è mai, quasi mai un retropensiero per far star scomodo un ospite, perché la scomodità a un ospite bisognerebbe dargliela con delle domande. La seduta spesso è frutto di quanto mi piace quella poltrona, e poi, come dicevi tu, e poi è scomodissima perché ha il fondo troppo largo, mi devo permettermi per appoggiarmi, tengo sulle gambette, cioè insomma è solo una questione di scelta sbagliata, perché è molto bello esteticamente, poi non funzionale alle persone che si devono accomodare. Devo dire che, avendo fatto 10 anni che tempo che fa, le poltrone di Fazio in realtà invece erano molto comode. L'unica cosa che dovevamo dovevamo risolvere era che lo sgabello di Fabio era un po' troppo alto rispetto alla seduta dell'ospite, e questo era un po' brutto da vedere, no? Sembrava quasi che Fabio volesse sovrastare l'ospite in qualche maniera, e quindi abbiamo messo questa, non abbiamo cambiato la poltrona proprio perché è comoda, ma abbiamo creato una struttura sotto la poltrona in ferro che potesse rialzare di quei 10 centimetri la poltrona stessa. E l'abbiamo risolta così.
Ma invece io questo faccio un uso privato del mezzo scusate, il mezzo radiofonico per citare qualcuno, ponendo una questione a Duccio Forzano che mi riguarda direttamente, perché nella trasmissione che conduco con Luca Telese in estate abbiamo una disposizione che non è, diciamo, canonica per i conduttori, no? Noi abbiamo gli ospiti al centro del tavolo e noi siamo laterali, e quindi siamo inquadrati di lato. Allora, l'inquadratura del conduttore, da quando ero piccola io era frontale, cioè insomma il conduttore sta lì e parla come su un proscenio, come
ma anche
teatro.
Fazio è di lato spesso, eh?
Lui si gira verso l'ospite, ma la scrivania è frontale. Noi siamo seduti, io e Telese, di sguincio, diciamo.
È una domanda molto intelligente, e però io non voglio, come dire, creare poi problemi ai registi, volendo fare il maestrino che dice a tutti come si devono fare le inquadrature. Allora, il
frontale, tra l'altro Sabina Tricarico, bravissima, la nostra regista è bravissima.
Sì, assolutamente. No, è una questione evidentemente degli spazi a disposizione nello studio. Perché il frontale, dicevo, non è dato da, dal fatto che uno sta al centro, ma è dato da dove è posizionata la telecamera che la inquadra. Certo. È evidente che se tu e Luca state ai lati, voi dovreste avere di fronte a voi una telecamera e non averla ai lati. Questo lo dico perché anch'io con Fazio, per esempio, come dicevate prima, è vero che adesso sono qualche anno che non lo faccio più, che tempo che fa, ma insomma quando lo facevo io avevo due telecamere per lato, una che inquadrava il totalino dove si vedeva leggermente di spalle il conduttore e l'ospite frontalmente, e poi un'altra vicinissima che faceva solo il primo piano dell'ospite, ma li avevo ai lati della console, perché se io sto più verso il pubblico, è evidente che nel momento in cui due persone parlano le hai di profilo. E questo è un problema dato dal posizionamento delle telecamere, ma evidentemente anche dagli spazi dello studio, perché se poi io la telecamera non riesco a metterla perché non c'ho spazio, il massimo che posso fare è quello che poi si vede.
Oppure se la telecamera non c'è, perché magari ce ne sono di meno a disposizione. Allora, io a Duccio Forzano, che è appunto il regista della musica, volevo chiedere questa cosa. Quando un regista sceglie un'inquadratura, prevale la scelta, diciamo, della fotografia, dell'immagine, oppure il ritmo televisivo?
Beh, per quanto mi riguarda, ovviamente, io credo che, come diceva il vero maestro della regia, Orson Welles, il regista deve essere invisibile, non si deve sentire odore di regista, perché nel momento in cui il regista, per fare una bella inquadratura e quindi dare spazio alla fotografia o alla bellezza di quel movimento, si dimentica del contenuto. Prima di tutto viene il contenuto, prima di tutto viene il racconto. Una volta rispettato il racconto, è evidente che tutto il resto passa in secondo piano. Quindi la priorità ce l'ha assolutamente il racconto e non la bellezza dell'inquadratura.
Ecco, abbiamo nominato Sanremo presentando Duccio Forzano perché, diciamo, ne ha curato la regia di molte edizioni, oltre la regia dell'Eurovision, insomma sa di cosa stiamo parlando quando si parla di rendere televisivamente un evento musicale. E c'è una domanda che ci suggerisce il nostro Giovanni Esperti che ti faccio volentieri, Duccio. Il successo dei social ha influito sul modo in cui fate la regia? Banalmente, il fatto che si veicolino sui social più facilmente video con un taglio verticale, insomma con una certa inquadratura, influenza anche il vostro modo di confezionare la regia dell'evento? O è una cosa a cui non pensate?
No, personalmente no, perché abbiamo due formati completamente diversi, uno orizzontale e uno verticale. Uno è 16 noni e l'altro è 9 sedicesimi, completamente al contrario. La porzione dell'inquadratura nel 9 sedicesimi è solo quella centrale quando viene, come dire, estrapolata da un 16 noni. No, per quanto mi riguarda, perché l'importanza ce l'ha l'evento che stai raccontando. E lavorare in verticale è un danno, perché tu non puoi mai lavorare facendo vedere il fondo, la scenografia. Contesto. Per vedere la scenografia dovrei andare molto lontano e vedere il soggetto molto piccolo, e comunque ne vedrei solo una parte in verticale, poi finirebbe. Quindi è un formato dannatamente brutto, purtroppo lo usano tutti e bisogna soccombere anche a queste cose.
Duccio Forzano, qual è la cosa più difficile della regia di Sanremo?
Più difficile non lo so, ce ne sono tante. Io credo che sia proprio riuscire a raccontare le canzoni, perché quelle sono il cuore della manifestazione, come per l'Eurovision d'altronde, raccontare la canzone in maniera corretta, e poi nel momento in cui tu la fai per quattro sere cercare di replicare assolutamente il racconto che hai fatto nelle serate precedenti. Ora, oggi con alcuni software pazzeschi come quelli che abbiamo usato, io ho usato sia a Sanremo che all'Eurovision, si può montare un video in diretta, cioè tu fai uno storyboard e hai un software che automaticamente stacca sempre quelle telecamere, e l'operatore sa che deve fare sempre quelle inquadrature, quindi tu racconti in modo quasi perfetto tutte le sere la stessa canzone. Bellissimo. E questo ti aiuta molto, si chiama Q-Pilot, è meraviglioso perché nei grandi eventi il Q-Pilot è un software che gestisce non solo il mixer video con le inquadrature delle telecamere, ma gestisce i movimenti di scena, gli effetti speciali, le fiamme, il CO2, qualunque movimentazione di scena collegato a questo time code funziona automaticamente nel momento stabilito, preciso, ed è sempre quello. Diciamo che lo svantaggio è che se non sei più che concentrato quando fai questo lavoro, perché quando c'è il pilota automatico automaticamente perdi di concentrazione, certo, rischi che quell'inquadratura che dovevi fare non l'hai preparata e puoi bucarla, oppure che il soggetto che sta cantando in quel momento, con cui eri d'accordo che in quel momento doveva andare a destra, e se ne va a sinistra e tu stacchi la camera di destra e sei fregato. Quindi insomma ci sono diverse controindicazioni anche su quello.
E a proposito di cose impreviste, voglio sapere qual è la cosa che con abile mossa di regista sei riuscito a non inquadrare, ma che è accaduta e non abbiamo visto in uno dei tanti Sanremo che hai fatto, o di trasmissioni di cui vuoi puoi parlare.
Allora,
sei riuscito a schivare cosa?
Volutamente più che schivare, non ho voluto dare l'inquadratura, diciamo, del primo piano, comunque dei soggetti che bloccarono l'esibizione di Crozza nel 2014. In maniera molto violenta gridavano, non gli lasciavano fare il suo numero. Io lì, come dire, mi sono preso la responsabilità di non raccontare quel diverbio, perché eravamo lì per vedere uno spettacolo, e danneggiare una persona che poi tu sia d'accordo o no sui suoi contenuti, questo è un altro discorso, non puoi fermare una persona che sta facendo il suo lavoro in quella maniera, e io non ho voluto inquadrare queste persone, ho solo raccontato quello che succedeva sul palco, e ovviamente si sentiva l'audio, ma non li ho mai voluti inquadrare.
Duccio, c'è una cosa che ci chiede un nostro ascoltatore, e qui accennava prima anche Carmelo Lauricella: tra regia audio e regia video c'è qualcosa di simile o è tutta un'altra cosa? Ti è mai capitato di collaborare con registi audio video facendo tanta musica? Magari ne sai estrarre una suggestione?
Ma noi parliamo di regia radiofonica, giusto?
Sì.
Regia audio. Ok, allora in realtà la regia è regia, punto e basta. Regia vuol dire raccontare qualcosa. Anche fare regia audio, soprattutto quando complessa, con molti microfoni magari aperti o con inserimento di musica o musica dal vivo, capita spesso di avere in radio anche delle persone che cantano e suonano. E quindi vuol dire avere una serie di input diversi. È la stessa identica cosa. Non lo vedi, lo senti. E tra l'altro, se lo fai bene, riesci a stimolare la fantasia di chi ti ascolta, e quindi, come dire, dare un apporto tuo creativo a ciò che stai raccontando.
La domanda era di Michele Meloni, ma calma, Marianna, non è detto che sia parente. Salutiamo Duccio Forzano. Traffico, stavolta traffico.
Grazie.
Amici e nemici.
We watch the shows, we watch the stars on videos for hours and hours. We hardly need to use our ears. Our music changes through the year. Let's
Batto le mani, non entro parlando, entro battendo le mani anch'io, anche Daniele Bellasio. Siamo ancora qui ad Amici e Nemici, nello spazio che, siccome siamo entrambi madrelingua francese, abbiamo ribattezzato Cazzeggio. E allora, Chi comincia, io o tu, Daniele?
Io non ho idea di che cosa parlare, proprio non ho idea.
Ma guarda, vai. Io ho sempre il jolly. Vai. CDM, Consiglio dei Ministri. No. Consiglio dei Ministri di questo
Consiglio
settimana.
Di Meloni.
Ah, beh, tra poco sì, probabilmente dibattezzato, anche perché nei 20 minuti scarsi che hanno speso nel CDM questa settimana sono successe due cose. Una è che Giorgia Meloni e Daniela Santanchè non si sono rivolte la parola.
Questo dice, dicono i retroscenisti.
No, tutti i retroscenisti, sì, e anche no. I giornali di destra, anche diciamo quelli che io in casa mia, perché siamo cattivi, chiamiamo l'Istituto Luce. Parlano della moral suasion che dal governo starebbe arrivando verso Daniela Santanchè perché faccia un passo indietro a causa dei suoi guai giudiziari presenti e probabilmente futuri, ma niente. Al momento Santanchè, la ministra del turismo, resiste. E poi in quel CDM è successa un'altra cosa di cui parlano i giornali oggi. Giorgia Meloni avrebbe in animo di portare avanti, diciamo, la riforma sul premierato attraverso una legge costituzionale, ma attraverso
la legge elettorale. La legge elettorale, ti prego.
Invece sì, il dibattito sì. Il dibattito sulla legge elettorale sì.
Ma poi è un retroscena. Ma chi lo sa che farebbe la legge delle regioni, no? Farebbe la legge che così esatto. Quindi sul tu dici, siccome ha paura di perdere il referendum, ma figurati se Giorgia Meloni oggi ha paura di perdere qualche elezione.
Non lo dico io, c'era la Casellati che ha illustrato la faccenda, tra l'altro senza consegnare i documenti scritti perché hanno paura.
Mi spingi sempre a destra, ma io non voglio andare a destra. Intanto sul primo punto io ero molto contrario alle dimissioni del sindaco di Lodi, del PD, che si è dovuto dimettere per un'inchiesta ridicola nel senso che poi è finito in nulla. Cioè bisogna mettere delle regole valide per tutti, non si può essere garantisti con gli alleati politici e giustizialisti con gli avversari, e deve valere per tutti. Dopodiché è chiaro che c'è una questione di opportunità che le singole persone devono decidere in un senso o nell'altro.
Mentre... Ma tu che devono essere garantisti glielo devi dire a Meloni, alla Russa.
Ma no, è già
che la
perché invece il centrosinistra ha una specchiata carriera di garantismo. Proprio il centrosinistra delle monetine a Craxi, visto che c'è stato l'anniversario, non erano mica solo di destra a lanciare le monetine a Craxi, da cui è nato un movimento che ancora oggi viene dipinto come purificatore. Ah, tra l'altro, lo voglio dire anche in diretta.
Vai.
Antonio Di Pietro, ecco, non c'è più, se poteste vedere il video, è favorevole alla separazione delle carriere, finalmente sono di pietrista.
Auguri.
Antonio Di Pietro, chi vuoi oltre Antonio Di Pietro?
Come direbbe qualcuno, non è la bocca della verità, si può anche essere in disaccordo con quello che dice la magistratura o gli ex magistrati.
No, però dovresti riconoscere che se lo dice il PM per antonomasia degli anni a te più cari, dovrebbe...
Questa esegesi della mia adolescenza.
Forse allora non è così vero che il PM viene indebolito e sottomesso alla politica, perché certo Antonio Di Pietro non penso che vorrebbe questo, no? E quindi forse qualche riflessione si può aprire, non è così scontata la questione.
Mi sembra che sia aperta da mo' la riflessione, che non si mettono d'accordo, ma la riflessione è aperta da tempo. Però sai chi è che non... No, Giovanni Aspetti mi fa cenno che
esatto,
abbiamo finito, quindi
tantissimo.
Non parlerò dell'OMS, del fatto che Salvini vuole uscire.
Ma sì, ma figurati, ok. Allora, no, prima cosa, sì. Grande iniziativa del Sole 24 Ore, il mondo di Trump, da mercoledì in edicola, i mercoledì e i venerdì con il Sole 24 Ore, uno speciale di 4 pagine fitte per mettere un po' di ordine nella grande confusione declaratoria del presidente Trump. E poi tantissime iniziative per il giorno della memoria, intanto nuove puntate podcast delle voci della memoria, un libro già in edicola dal 24 gennaio, Eroine della libertà di Elisabetta Fiorito, mentre il secondo, La stella di Andra e Tati, scritto da Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro, è disponibile da oggi e lo sarà per un mese. Abbiamo già ringraziato, citandoli durante la trasmissione, i membri della fantastica squadra di Amici e Nemici. Ultima parola, Mariana Aprile.
Sabato sono in studio con te a Milano. Ciao.